The Pit. The Pit e ancora The Pit. Speciale sulla serie che ha sparigliato le nostre scale. E poi quattro chiacchiere con Alessio Cigliano, la voce italiana del dottor Robby.
Ma anche Carter.
Sì.
Serie TV.
Fumetti.
E oltre.
Sono cose serie.
E buona serie, bentornati dalle vostre quattro fisicamente presenti scimmiette della serialità.
L'ultima volta dell'anno.
L'ultima volta dell'anno. Poi con l'anno nuovo rifacciamo i conti, vediamo un attimo. Ma siamo qui appunto come sempre per parlare di serialità. Potevamo. Questa sera proprio solo di un'unica
non
serie.
Non potevamo mancare tutti e
ma quattro. Prima ci sono un paio di cosette.
Prima delle cosette, scusate, dobbiamo dirlo. Noi abbiamo aspettato una settimana in più a parlare dei Pit per esserci tutti e quattro.
Bravo,
che arrivavamo la settimana scorsa, ma io ero amabilmente da un'altra parte
perché,
d'Italia.
Perché questo già ci dice il valore, la potenza. Ma per saperlo di più, mi raccomando, siete qua. Già state ascoltando o già state guardando, ci va niente, allungate il ditino, mettete un segui, un mi piace, una campanella, una stellina, che ci devono mettere?
Se siete su YouTube ci potete mettere anche l'hype.
Ah, l'hype, è vero,
che ci fa andare in tendenza.
Ma che abbiamo l'hype?
Sulle live non c'è l'hype,
non c'è ancora l'hype.
E voi col pensiero, col cuore metteteci l'hype. Ma se ci state
correggete col pennarello invece che like,
nemmeno.
Correggete l'hype,
solo sui video classici caricati purtroppo.
E allora cercate un video sono cose serie e hypatelo.
Ci hypateci. Insomma, ragazzi, aiutateci a sconfiggere l'algoritmo e permetteteci di poter usare tutte le cazzo di parolacce che vogliamo.
Ecco, è importante quello, è sempre importante ribadirlo.
Ma iniziamo a bomba.
Dai, allora, stiamo parlando della serie The Pit.
Ah, peccato, non l'ho vista.
The Pit, una serie creata dallo sceneggiatore R. Scott Gamill. Che cosa ha fatto R. Scott Gamill?
Cosa ha fatto?
Jag, avvocato in divisa, mi ha sbloccato un ricordo, NCIS Los Angeles, ma soprattutto premiato autore e produttore di R dalla sesta stagione in poi. Ma
una stagione che gli è valsa, credo, se non ricordo male, che degli Emmy anche.
Perché
per
difficilmente
sera.
Con Jag e NCIS Los Angeles gli Emmy non erano proprio...
No, però l'hype sì, sicuramente.
Prodotta da Warner Bros. Television, sempre sotto il cappello HBO, cioè nel senso...
Certo.
Lo stesso Gamill dal protagonista Noah Wyle e da John Wells, che è un filmmaker, autore, produttore di lungo corso tra cinema e TV e creatore di Shameless e che ha prodotto, scritto e girato fin dalla prima ora diversi episodi di R. Qui dirige il pilot e il final season.
Insomma, qua c'è,
il season finale.
C'è tanta nostalgia anche dagli autori, mi sembra
sì,
che
sì.
Season finale
sarebbe con una divisione, secondo me, che è particolare rispetto agli ultimi anni, che sono 15 episodi con una media di fra 41 e 61 minuti, andati in onda appunto, diciamo, su HBO negli Stati Uniti tra gennaio e aprile 2025, in Italia approdata su Sky, grazie a Sky che ci porti la roba HBO dal 24 settembre 2025.
Poteva farlo pure con un po' più
A coppie di episodi settimanali e conclusasi con una finestra che mi si apre adesso davanti
dopo 5 mesi
e come sono conclusa appunto il 12 novembre 2025. Noi l'abbiamo fatta un po' mantecare,
sì, tra l'altro strana sta cosa perché su HBO è un episodio a settimana, qui invece hanno deciso di programmarla a coppie,
esatto, perché adesso il significato delle 15 episodi lo capiranno tra 5 mesi probabilmente
cioè, sì,
c'è sempre un po' di delay.
Peraltro c'è questa cosa bellissima che tu hai una serie che ha una numerazione, cioè un numero di episodi diverso dal solito e dispari, quindi li mandi a coppie.
Allora c'è una serie che abbiamo già nominato diverse volte in questi due minuti, no?
Sì,
c'è Noah Wyle,
certo.
C'è che magari avete visto il trailer, no? Perché? Perché The Pit alla fine nasce di fatto come un tentativo fallito da John Wells e Noah Wyle di realizzare un sequel o un reboot o comunque uno spin-off, qualcosa di legato a quello che era IR.
Possiamo dire, ma meno male che è andata
meglio
così.
Meglio così.
E quindi ringraziamo la vedova di Michael Crichton, Sherry Crichton, per aver bloccato questa idea, diciamo, no?
Vero.
Perché nonostante l'abbandono del progetto originale, la creazione di una nuova serie, comunque diciamo che sono stati denunciati dalla Crichton Estate, loro comunque hanno aggiornato la storia. ha fatto una storia separata, è ambientata da un'altra parte, tutto quanto, ma comunque in tribunale ci sono andati.
È vero, è vero.
Se avete fatto la serie sul pronto soccorso come Arp, e pensa a quelli che hanno fatto le serie sui tribunali.
Sì,
cioè, se si devono...
Citiamo perché la Crichton Estate dice: The Pit è in realtà un'appropriazione non autorizzata e non accreditata del concetto di sequel di Arp.
Del concetto.
Come dicevamo, appunto, i produttori hanno respinto l'accusa, ma comunque diciamo che ormai The Pit è quella che ha plagiato IAR.
Mm-hmm. Posso fare
per chi non l'ha vista,
posso azzardare un pronostico?
Faranno
IAR sequel.
Se sono furbi, copiano The Pit.
Se invece non sono furbi, come penso che faranno un flop della manovra.
Fanno The Put.
Tenteranno pure di chiamare George Clooney.
Come detto prima, facciamo il recap. Abbiamo nominato IAR diverse volte. Abbiamo visto il trailer, abbiamo detto che c'è Noah Wyle, abbiamo detto che c'è la Crichton Estate. Di cosa parla questa serie? Il dottor Michael Robinavich inizia un turno estenuante come responsabile del pronto soccorso del Pittsburgh Trauma Center, soprannominato dal suo staff The Pit, il pozzo, accogliendo quattro nuovi membri: Victoria Javadi, una studentessa di medicina al terzo anno, Dennis Whitaker, uno studente di medicina del quarto anno, e la dottoressa Trinity Santos, specializzata al primo anno, e la dottoressa Melissa Melking, specializzata al secondo anno. Tutti specializzati insieme al pronto soccorso, contenti loro, vabbè. Per tutte le prossime 15 ore, studenti e specializzanti dovranno imparare i loro doveri professionali, cercando di affrontare insieme ai medici e infermieri tutti il bilancio emotivo della cura del paziente e le difficoltà di lavorare in un pronto soccorso sovraffollato e soprattutto sottofinanziato, come
noi. Soprattutto sottofinanziati. No, scusate, però immaginate.
E oggi anche sovraffollati siamo. Sì.
Immaginatevi se poi loro avessero veramente deciso: no, va bene, sai che noi lo facciamo. Facciamo tutto in questo stile, ma cambiamo il contesto. Ed era in un'officina meccanica.
Bello, io lo vedrei.
Ma attenzione che potrebbe succedere.
Un gommista durante il periodo del cambio gomme.
Esatto. uguale, frenesia.
Casca immenso. Sì, soprattutto, dobbiamo dirlo, è corale. Perché l'amalgama è veramente alta. E chi c'è? Come abbiamo detto, appunto, c'è Noah Wyle che
basta.
Noah Wyle che è, appunto, doppiato in Italia da Alessio Cigliano. Alessio, per favore, arriva subito a casa così ci colleghiamo.
Sì, allora lo diciamo, l'abbiamo annunciato, faremo una chiacchierata con Alessio, che ovviamente come ogni buon doppiatore ha finito il turno tipo 10 minuti fa, è in viaggio in questo momento, quindi non sappiamo, potremmo collegarci con lui in una situazione più comoda, lui ha raggiunto casa e si connette, oppure via cellulare mentre è ancora in macchina.
Mentre sta entrando a casa,
lo scopriremo.
Anche lui un turno estenuante di 15 ore.
Esatto. Beh, vedi, però così è più immersivo.
Certo.
Diciamo appunto, il personaggio di Robby è stato forse, dopo il dottor Mark Ciccio Green, uno dei personaggi più amati, no, della serie di Arr Green. Ovvero il dottor John Truman Carter III. È un macello, tutti questi personaggi. Dottor Carter. Ah, vabbè, altre produzioni naturalmente è la serie di film per la TV Librarian, quella meglio, eh?
No.
E la serie TV Falling Skies.
Anche quella.
Ma quella non l'ho vista, quindi
continua così.
Il fatto che io l'abbia vista significa tante cose.
Noah Wyle qui torna nel ruolo che gli riesce meglio, tanto che è impossibile non paragonarlo ad un maturo dottor John Carter, grazie ad un bel campionario di rughe e di espressione e che ti conquistano dal primo minuto. Io ho fatto questo esercizio, a un certo punto faccio
le contate,
è vero, mi ricordo lui era in IAR, ma non mi ricordo che faccia avesse. Dopo stia stata a guardarla in effetti.
Sono
passati quasi 25 anni.
Era giovincello.
No, 20 anni,
ma insieme a lui e tutti gli altri, non citiamo ancora qualcuno. Abbiamo Dana Evans, interpretata da Catherine La Nasa, Truth Beyond, Katie Keen e Daredevil Rinascita. Cancelliamo l'ultimo.
Sì.
Doppiata in italiano da Francesca Fiorentini, è la caposala del pronto soccorso che mescola umanità, competenza e ironia. Secondo personaggio preferito della serie per me.
Sì. Ci sta.
Infatti, Emmy. Gli è toccato.
No, 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 si chiama Dana.
No, no, lei mi è toccato proprio in faccia. Cioè, però si vede, durante la serie si vede che c'ha proprio la faccia spaccata. Lei è arrivato dritto proprio.
Tra gli specializzandi ci sono Isa Briones, che è una giovane attrice che si è distinta nel doppio ruolo delle sorelle gemelle Daji e Soji nella serie Star Trek Picard. Ecco dove l'ho vista. Qui nel ruolo della dottoressa Trinity Santos.
Di una simpatia, di una empatia.
Denta anche schiacciano.
Ma lei c'ha la sofferenza dentro, lei c'ha la sofferenza dentro.
Si ripiglia poi, si ripiglia.
No, guarda, no, non solo dentro, cioè nel senso che la butta anche fuori sullo spettatore.
Ma tra le molte guest star, comunque ci sono le guest star, ne segnaliamo due noi, no? Carmine Giovinazzo, che è Danny Messer nella serie televisiva CSI New York.
Irriconoscibile. Infatti ci ho messo un po'.
E poi c'è Brad Dourif, qualcuno volò sul dito del cuculo, Dune di Lynch, Grima Vermilingua nel film del Signore degli Anelli, è il padre della dottor Casey McKay, ma è anche il padre dell'attrice che la interpreta, Fiona Dourif.
Questa me l'ero persa, il babbo vero.
Questo nepotismo.
Sì.
La TV verità.
D'altronde, guardarla bene, c'ha gli occhi del padre. Col senno di poi, chiaramente.
Col senno di poi l'hanno preso. Questo sguardo. No, comunque lui è un attore... Adesso non è per fare
no,
che trascina le cose al proprio orto, ma
no.
Torna un paio di volte nel libro di cinema che
okay.
Che ho
consigli per l'acquisto.
Dillo, come si chiama?
O lo dici o non lo dici, che è sta cosa a metà.
Cult Zapping, edito da Odoia Edizioni, scritto dal sottoscritto.
A Natale.
Ci sono
regalino,
un paio di film in cui partecipa Dourif, e anche quando partecipa a uno di questi film è una cosa, secondo me, una di quelle chicche da riscoprire che ci si potrebbe essere persi per colpa di tutta una serie di situazioni, del fatto che è un sequel, ma non è un sequel. Cioè, perché il titolo vero è L'Esorcista 3. Ma non doveva essere L'Esorcista 3. Questo è il contrario di questo.
Esatto. Bruno Mattei? No, è perché è Bruno Mattei.
No, no, mentre l'altro è un film, diciamo, di serie tra il B e lo Z, più o meno. Perché è il quarto capitolo di Critters, gli extra roditori.
Ma non possiamo citarlo per le cose belle che ha fatto questo povero uomo?
E no, è questo che voglio dire. La cosa interessante è che lui ha una vagonata di partecipazioni anche in robazza.
Sì.
E porca miseria, lui spicca sempre in maniera mostruosa. È anche la voce originale di Chucky, la bambola assassina.
Io una domanda sul libro. L'hai messo in sconto per il Black Friday?
Non devi parlare con me, devi parlare con l'editore. Io non c'è...
Ma hai fatto bene se non l'hai messo in sconto. Hai fatto bene, perché la qualità si paga. Si paga. Diciamola.
A Natale fate un regalo a Paolo.
Continuiamo l'accensione. E abbiamo detto di questo cast meraviglioso, interpretazioni tutte maiuscole, che quest'anno hanno valso a cast e crew alcuni dei più strategici e importanti Emmy Award, ricordiamolo.
Dovevamo mettere noi la clip di quando abbiamo fatto le nostre previsioni degli Emmy. Abbiamo commentato: ma sto dei Pitt, ma quanti premi viene da Pitt? Io dei Pitt non lo dico perché
noi infatti abbiamo lanciato la cosa e abbiamo detto: facciamo il pronostico al contrario.
Sì,
consideriamo
sì,
gli Emmy il pronostico su Sono cose serie. Vediamo cosa ne penseremo noi.
Quindi vince per la miglior serie drammatica, che non è proprio un premietto di quarta categoria. Il miglior attore protagonista per una serie drama, appunto Noah Wyle. La miglior attrice non protagonista per una serie drammatica, la NASA. E il miglior attore guest star, che all'inizio delle nostre visioni diciamo: ma chi è questo qua? È Sean Hattosey, che fa il dottor Jack Abbott, che è responsabile del turno di notte che si vede all'inizio
e alla fine. Lui
più o meno
verso la fine. Gli episodi, però diciamo che il ruolo c'è il cerchio tra il primo e l'ultimo
episodio, soprattutto sul finalissimo che si scopre una cosa. Io personalmente vorrei subito uno spin-off su di lui, perché è uno di quelli che è un ex medico militare, quindi che riesce a risolvere,
che fa vedere gli ultimi episodi, comunque noi lì abbiamo fatto così, al fronte non c'era tempo per
quindi risolve molti dei casi disperati non attraverso le procedure classiche, ma attraverso degli accrocchi, perché noi facevamo così durante
anche se c'è stata una frase che mi ha lasciato lì quando ha fatto fare alla specializzanda quell'operazione lì.
Però quella è brutta.
Torniamo sulla recensione tecnica. Allora, abbiamo detto messa in scena che ci ha subito colpito dai primissimi episodi, molto elaborata, complessa e dinamica, senza eccedere nel virtuosismo di elaborati piani sequenza. La serie è un fuorilegio di montaggio sincopato e il millimetrico, con la macchina da presa intorno al caso di turno, pensate, classico, il letto con il paziente in emergenza con 4 o 6 persone che gli girano attorno, che sono raccordati dai vari giri che fa il dottor Robby mentre supervisiona ogni azione di medici, infermieri e specializzandi che lavorano appunto al DPIT. Lui è un filo rosso che collega sia visivamente che narrativamente tutta la serie, ed è il famoso momento in cui si scopre che la famosa telecamera che non c'è.
Posso solo precisare, perché tu parli di montaggio sincopato e può sembrare una cosa diversa,
una roba da far star male.
No. Il montaggio è sincopato tipo nelle inquadrature, sì, ma il passo, il ritmo di montaggio è un metronomo, sì, ed sì, è sì, costante sì, per tutta la serie, sì, per sì, cui sì, non sembra sincopato, anche se è una marcia inarrestabile sì, fino sì, all'ultimo sì, sì, minuto.
Tra l'altro c'è questa cosa per cui il fatto, l'idea della telecamera che non c'è, è esattamente quando siamo a questi livelli quell'applicazione tecnica per cui lo spettatore si dimentica,
bravo,
di essere dentro un'opera, un prodotto audiovisivo.
Ma tra l'altro, come dice Matteo, che è un metronomo il montaggio, però il ritmo invece lo varia, appunto, il passaggio fra inquadrature statiche, diciamo, mm-hmm, macchina presa statica, e invece la camera a mano, appunto, come
sì,
dicevamo,
tra l'altro una camera a mano gestita divinamente,
dimenticate
il ritmo, te lo dà quello in realtà, non appunto sì, il montaggio e i vari cut.
Dimenticatevi, che ne so, movimenti fastidiosi, cioè tutto
Michael Bay, l'ho detto due volte, giusto sempre. No.
È tutto sempre sì, sì, perfettamente equilibrato.
Ci sono, cioè, i movimenti di macchina, il montaggio, ha tutto, come dire, gli angoli smussati. Mm. Cioè, dove gli altri muovono, hanno il tremore, lì invece c'è sempre
un trimone che lo guida.
No, c'è il movimento, ma non è quel movimento.
C'è sempre quella smussatura, sì, per cui non basta.
Penso che abbiano utilizzato anche molto motion control, nel senso con il la camera,
il bacio robotico,
probabilmente hanno fatto su un paio di sequenze, perché è impossibile riuscire a beccare su alcuni movimenti sempre lo stesso. Hanno fatto due take almeno almeno due take,
cioè, anche di qualcuno di più.
Mi dà l'impressione di aver fatto un lavoro per cui hanno preso i canoni diciamo rassicuranti del classico buon prodotto televisivo per quanto riguarda appunto la sparizione del ma portandolo a livelli altissimi,
sì, assolutamente,
qualità tecnica superiore, proprio un 12.0.
Anche poi, se posso dire, si vede che a differenza di molte serie, diciamo, dell'ultimo periodo, si vede ed è fatta apposta, è corretto che sia così, che è una serie TV. Cioè, sì, senso, il formato tutto è una serie TV.
È vero. Sì,
non è come molti che dicono, sai, il film suddiviso,
spezzettato. No,
questa è l'una, la serie TV.
Credo che ne parleremo più avanti. Segnalo ancora la scenografia di Nina Russo, che abbiamo visto in Shameless e Animal Kingdom, che ha creato un ambiente circolare con un'isola centrale gestita dagli infermieri, che permette a due peculiarità. Innanzitutto, di avere sempre il colpo d'occhio su tutte le sale di pronto intervento, quindi sembra anche una scelta funzionale, mm-hmm, ma consente alla macchina da presa di muoversi liberamente, aumentando la dinamicità delle scene. Non siamo dentro i famosi corridoi di un ospedale, ma in questa area dove certo si entra e si esce dalle stanze, ma in realtà è un'area comune,
ottimizzando gli spazi, tra l'altro.
Io vorrei mandare un abbraccio all'aiuto regista perché in questi spazi qua, oltre a un grossissimo problema di coordinamento, ma c'erano le comparse a perdita d'occhio.
Verissimo.
Perdita a gestirle d'occhio in maniera così.
Ti immagino, ogni volta che rifai il Chuck li devi rimettere tutti nelle posizioni, loro devono sapere che devono fare. Un abbraccio.
Comunque non ti fa proprio, la scenografia non ti fa pensare che è un finto ospedale, nel senso
in realtà
che
tutto è stato costruito chiaramente in un teatro di posa, sia quello che vediamo all'inizio, vediamo proprio il pronto soccorso, che è la sala d'attesa, e viene raccordata con quei momenti in cui loro escono a prendere le ambulanze, anche sempre l'uscita
dietro.
Esatto.
Sì, però dico nel senso che anche il casino, fra virgolette, cioè, se non è niente di perfetto, non è niente di casinato, bello, perché non ti fa proprio sembrare che sei vinto. Tu pensi, hanno affittato 2 mesi in ospedale e l'hanno girato.
No.
Nine.
Una valanga di terminologie tecniche che potrebbero far venire mal di testa a chi guarda le serie con i sottotitoli. Va ricordato che, come spesso accade per queste serie mediche molto realistiche, tutti gli attori, prima delle riprese, hanno fatto una full immersion di diversi mesi in un vero ospedale, imparando i primissimi rudimenti tecnici e procedurali del pronto soccorso. Immagino Noah Hawley che dice: ah, cacco, questo mi ricordavo quando facevo IARA, e ho dovuto fare anche lui le
pensa, non so, fanno il viaggio, ho fatto viaggio aereo per andare a Yemi tutti insieme, e a un certo punto
c'è un medico
a bordo.
Una cosina sulle musiche: abbiamo se avete notato, un'assenza di colonna sonora tradizionale. È una scelta di non usare quasi nessuna musica per enfatizzare questo stile che ricorda un po' il documentaristico e chiaramente anche il realismo. Abbiamo però in realtà delle musiche composte molto minimali, composte da Gavi Breivik. Lui ha fatto molti documentari, roba molto ambient. Qui al suo primo invece lavoro seriale. C'è la presenza di alcuni rari motivi e drone, si chiamano gruppi di accordi di note, fanno questo lunghissimo bordone. Quindi una volta era il tappeto musicale, ma sono composti per essere impercettibili, sfumando il confine tra la musica diegetica e la non diegetica, cioè quella che serve per commentare e quella che invece è all'interno della narrazione, per aumentare occasionalmente la tensione o catturare la sensazione di smarrimento di Robbie. Ricordate che lui ogni tanto ha quei momenti in cui ricorda purtroppo degli avvenimenti molto drammatici, e gli parte questa specie di acufene.
La gestione dei flashback senza che ci siano i flashback è eccezionale.
Bellissimo. Sì, anche perché all'inizio, soprattutto quando guardi la prima puntata, no? Giustamente, sei abituato alle serie classiche, diciamo. Quindi quando parte quella roba, dici: ecco, questa cosa costruirà una narrazione.
E infatti c'è la priorità invece del comparto audio è per il sound design, quindi si concentra su un design molto fedele, quindi dialoghi principali, conversazioni di sottofondo, rumori dei macchinari, per trasmettere appunto le emozioni e stabilire il ritmo. Insomma, è un'altra cosa che fa il ritmo, appunto l'uso del... Ma ci sono anche delle musiche di edizione che sono invece relegate ai titoli di coda, quasi in qualche modo a sciogliere la tensione.
Dipende da quale film, da quale...
In realtà c'è una sigla di coda, sì, che è il brano Fall Forward, scritto dallo stesso Breivik insieme al cantautore Taji. Noi in realtà ascoltiamo per quasi tutti i titoli di coda lo strumentale, ma poi lo ascoltiamo anche nell'ultimissimo episodio, proprio negli ultimi, nei pochissimi secondi.
Io non l'ascolto perché appena finiva la puntata il Sky mi diceva: riproduci l'episodio successivo, vai.
Lasciatemi dire qualcosa sul doppiaggio, visto che poi parleremo con Alessio, gli faremo un sacco di domande. Io ho trovato
che intanto mi rassicura, è quasi arrivato a casa.
Benissimo. Doppiaggio di grandissimo livello, e io credo, volevo chiedergli quanto è stato complesso, perché io l'ho trovato complessissimo da rendere, anche perché è una di quelle pochissime serie che io ho guardato doppiata. Spesso noi più o meno guardiamo le serie
frequentemente
in originale, però io non riuscivo, l'ho già detto durante il mio Watch in Progress, non riesco a pensare a Noah Wyle senza la voce di Alessio Cigliano. Lo sa benissimo, molto bene, e questo mi ha creato un problema proprio durante la visione del primo episodio, perché il primo episodio insieme alla mia onoratissima consorte ho detto: ma sì, ce lo becchiamo in lingua originale, e c'era qualcosa che non mi tornava, il fatto che io non avessi mai sentito Noah Wyle con la sua voce originale, perché IAR l'ho visto in TV su Rai 2 quando era,
quindi ti sei messo sul controllo quando parlava lui italiano.
ci ho provato, ma poi ho ricevuto una scarpa in gengive da parte della mia augusta consorte, e quindi ho smesso. Quindi ho deciso di guardarla doppiata, non ho potuto fare a meno, appunto.
Tra l'altro, vabbè, questo è anche un consiglio tecnico pratico, nel senso che ha una, in questo caso sì, super serrato, un ritmo nei dialoghi, inevitabilmente super serrato, perché
Robby viene chiamato a destra e a sinistra,
esatto,
cambia argomento ogni 2 secondi,
ma tra l'altro con un alto livello d'attenzione, perché stiamo parlando 9 su 10 di questioni tecniche, mediche, eccetera. Quindi sinceramente andare di sottotitoli significa, in questo caso è inevitabile, cioè a meno che non abbiate qualche disfunzione per cui riuscite a leggere a una velocità spasmodica
o non conosciate l'inglese,
o non conosciate l'inglese,
punto...
vabbè, se conoscete l'inglese è un altro discorso, cioè se lo conoscete a quei livelli
no,
lì,
ma a quei livelli lì, ma
a quei livelli lì, nel senso che dovete conoscere i termini medici, tecnici,
ma poi, quando il doppiaggio è ottimo non c'è anche,
ti perdi delle scene, cioè finisce proprio che ti perdi delle scene, perché o leggi
o magari questi 5 mesi di ritardo dagli Stati Uniti gli hanno dato il tempo di fare un doppiaggio come si deve.
È possibile, ma glielo chiederemo anche questo. E voi, se ci state ascoltando,
magari hanno
diretta,
doppiato in 15 ore.
In 15 ore.
Sarebbe bellissimo.
Chi è qui fortunati che sono magari in live, ci stanno ascoltando in live. Se hanno delle domande per Alessio, fatelo. È il vostro momento, perché fra poco arriva Alessio Cigliano.
Che ce ne mandate in anticipo, noi riusciamo.
Certo.
Passiamo a parlare
di quella che è la recensione narrativa.
E qui entriamo in un'altra meccanica di questa serie che è veramente particolare, perché c'è una trama e la risposta è sì e no. Mi spiego meglio. Perché? Perché certo ci sono dei temi, ci sono dei fatti, delle cose che succedono e che impattano ovviamente sulla situazione, eccetera. Ci sono anche un sacco di colpi di scena anche considerevoli, ma sopra ogni cosa ci sono i personaggi. Ma sopra. Cioè, si dice, per esempio, quando si parla di, capita spesso nell'audio video, quindi quando si parla di film e di serie, si usa anche nella letteratura, quando ci sono storie che possono essere story driven o character driven, ovvero storie dove gli eventi, la narrazione hanno il ruolo principale e guidano tutto quello che succederà, e storie in cui succede questo con i personaggi.
Soprattutto fanno uscire il carattere dei personaggi. Il carattere, no, ma è vero, il carattere dei caratteri.
No,
cioè,
capito.
Qui è una cosa diversa. Perché, dato che ci troviamo in un contesto, quello del pronto soccorso, in cui inevitabilmente, nel momento in cui si decide di sposare un realismo altissimo come quello sposato da questa serie, non ci può essere una trama lineare, nel senso che entrano in gioco una serie di fattori che non solo non possono avere le classiche canoniche meccaniche narrative, ma soprattutto non possono avere quel tipo di impatto e di iterazione con i personaggi come siamo normalmente abituati in una narrazione classica. Sì, queste cose impattano l'una sull'altra, ma con un effetto di disordine. E la costruzione, e qui la scrittura potentissima, riuscire in questo caos, in questo disordine dovuto al contesto, a mantenere la barra dritta e comunque riuscire a lavorare di evoluzione, riuscire a lavorare in alcuni casi di svelamento sui personaggi, e comunque, anche se non c'è una trama che arriva a compimento, perché alla fine, ragazzi, non è uno spoiler, finisce il turno, fine, la serie finisce con la fine del turno, comunque riesce a costruire un senso di epilogo quantomeno nei personaggi, e in questo caso
non porta a compimento una storia, un arco narrativo, porta a compimento l'evoluzione dei singoli personaggi,
anche
ognuno per i fatti suoi.
Non ci sono archi narrativi intesi nel senso classico del termine.
Esatto.
Sì, ogni personaggio c'ha il suo.
No, però, ma... però c'è. Perché certo, durante la serie c'è il momento dell'inizio, poi c'è il momento dell'incidente, e poi...
Assolutamente.
Quindi quegli archi
il
alla fine
ci
sono,
però...
ma sono intessuti,
interlacciati,
però,
in questa
mi
cosa
piace, questa malasegna.
Ti fa capire, tra l'altro, che però quelli non sono la colonna portante.
Esatto.
Il fatto che non c'è il caso di puntata, per
no.
esempio,
no.
È proprio
no.
Però c'è.
No, è molto, in realtà è molto,
c'è.
È molto
no,
sì.
No, perché
cioè, sai cos'è,
è diluito negli episodi.
Però c'è.
C'è il focus, sì. No, c'è sì. Il focus, perché magari c'è quella roba che si sposta
e
su
di questo
due o tre
ne
puntate.
Riparliamo, perché voi la state sottovalutando questa cosa.
No,
me la state diluendo, ma invece lì c'è per un motivo e c'è l'accento per un motivo. Ma ne parliamo.
Quello che volevo dire invece, appunto, anche il realismo che ti porta, il fatto che non è importante il caso, ma cosa questo caso provoca nei personaggi, e il fatto che quindi non è che ha un inizio e una fine con l'episodio, ma in realtà sono tutti sparpagliati.
È la vita.
È la vita, tra l'altro, dove tu hai tanti casi contemporaneamente, non entrano tutti insieme, non se ne vanno via tutti insieme a un determinato orario. Cioè, quello è anche.
Tra l'altro, c'è questo gioco per cui quello che succede in maniera molto classica per esempio in ER, per fare un esempio a caso, ma in altre serie medicali, eccetera, una cosa che capita molto classica, il caso della settimana o il personaggio su cui si metteva il focus
il paziente,
sì, eccetera, in realtà portava in casa un problema, una patologia, un qualcosa che aveva una connessione che permetteva di fare da pivot alla svolta di un personaggio. Perché io ho una paura e arriva un personaggio che magari un'altra paura, ma che ha delle connessioni che spingono a ragionare su quella roba.
Anche Grey's Anatomy mi fa così.
Assolutamente.
Anzi, Grey's Anatomy fa il contrario. Parte col tema della puntata, sì, che a uno dei personaggi gli gira un certo modo e casualmente quel giorno ci sono tutti i casi che...
Ma anche qua succede in realtà, però è meno, fra virgolette, forzato o meno buttato in faccia.
In realtà, di nuovo, è questa cosa che fa esattamente quello che dicevamo prima per quanto riguarda la componente tecnica. Qui anche la scrittura va a scomparire, perché l'illusione... È bellissima questa cosa, perché ti butta dentro una sorta di illusione documentaristica, ma non documentaristica. Perché? Perché anche il documentario è una serie di meccaniche, ma soprattutto il documentario, gioco forza, è un tipo di medium che crea una certa distanza rispetto a quello che stai guardando. Qua invece è tutto il contrario.
Assolutamente.
Qua c'è questa cosa devastante, dirompente, che è l'immersione. Cioè, veramente una sorta quasi da sindrome di Stoccolma, stai lì dentro,
quasi come
lì.
Temptation Island, cioè.
Uguale, guarda. Tra l'altro questa componente di
come ti è venuto,
beh, scritto Temptation Island,
sì, ho capito.
Va bene,
no,
si chiama
Ossimoro, è un parallelo di veramente alto,
si chiama Ossimoro, si chiama,
cioè, si chiama.
L'esempio eclatante di questa gestione dell'entropia, ma sotto riuscendo a mantenere un livello di scrittura, è il momento in cui ad un certo punto della serie Robby chiama a raccolta tutti i medici per un discorso motivazionale con cui affrontare una recente tragedia. È un momento estremamente toccante, di grande impatto, con tra le altre cose un bellissimo monologo che pam viene troncato di netto a cazzo canis, perché semplicemente perché è arrivata un'altra emergenza. Ecco, non esiste nessun'altra serie sulla Terra che non avrebbe spostato l'emergenza alla fine dell'excursus del monologo,
o che non l'avesse troncata
all'inizio,
troncata con il comic relief, la scorreggia.
Esattamente. Invece qua, come nella vita reale, e questa è una roba che secondo me ne parleremo con Alessio, questa cosa per cui soprattutto sul personaggio di Noah Hawley c'è questo continuo slittamento emotivo in cui deve passare da è costretto a saltare da un'emozione all'altra con una violenza, con un'irruenza, perché i fatti arrivano e tu stai appunto in questo momento ti stai commuovendo, merda, certo. E improvvisamente devi tornare a essere il medico super prestante che deve salvare la vita a uno che gli sta pisciando sangue ovunque e cose del genere.
Quindi, quando è sangue
perché effettivamente si va anche nel letterale, ma ripeto, c'è questo effetto di realismo tale per cui secondo me, di nuovo, oltre a quella scenografia avere una ragione assolutamente tecnica, oltre a avere una ragione assolutamente narrativa, avere questa cosa al centro, porca miseria, io credo che se qualcuno di noi ha passato nella sua vita almeno un'occasione, 2-3 ore di attesa al pronto soccorso, cazzo, si sente seduto tra quelle sedie, e non
in piedi,
in piedi.
Quelle sedie, perché erano tutte piene,
sì. Cioè, nel senso che sei lì dentro, ed è veramente forte, perché poi quando la puntata finisce c'hai un attimo, e più vai avanti, più ne vedi di puntate, più questo delay si allunga, c'hai questa sensazione di dire, aspetta, ah, questo è il mondo vero, cioè non ero, non stiamo ancora, c'è proprio un
ma tu lo sai chi c'è seduto non su quelle sedie ma su altre sedie che ci sta ascoltando?
Chi è?
Paolo Garrone che ci saluta.
Ciao Paolo. Poi l'altra meccanica della serie potrebbe evocarci anche un'altra serie, cioè questa cosa per cui la stagione racconta un turno di 15 ore in 15 puntate, quindi una puntata allora cosa sarà mai? Ci fa pensare a 24, la famosa serie spy thriller dove si era costruito ogni episodio sulla durata reale di un'ora, reale perché teneva conto delle pause pubblicitarie, quindi c'erano i
tre, se non sbaglio, in America, due da noi.
Esatto. Sì. Quindi è saltato tutto.
Comunque bisogna stare dentro l'ora, dai.
Esatto. Però lì c'era anche la ragione proprio ludica. Cioè, la serie, al di là della qualità o meno della serie, che
la serie partita, è una cacata tranne l'idea.
Esatto. Basta. Funzionava proprio su quel tipo di meccanismo. Quindi diventava schiava e figlia di quel meccanismo. Cioè, ogni tanto doveva inciucciare le cose in modo tale che riuscisse.
Mancano solo tre ore!
Qui non gliene frega niente del passo 1-1. Non è un'ora reale. È un'ora sicuramente percepita, nel senso, anzi, forse si va anche di più. Ma la meccanica non ce ne frega niente. Cioè, al massimo, l'unico elemento che ci porta a questa cosa di passare le 15 ore, di nuovo, lavora sull'immersione realistica. E quindi anch'io provo, nonostante magari le vedo a distanza e non faccio 15 ore di visione di fila, comunque riesco a provare in parte il loro smarrimento.
E anche la stanchezza. Poi
lo dicono solo verso la fine. Allora è finito tutto il turno di 15 ore? Una volta solo lo dicono.
Sì, un'altra.
No, lo dice anche all'inizio. Nelle prossime 15 ore dovremmo fare.
No,
lo dice all'inizio.
No, dice altre ore perché in realtà non possiamo fare spoiler. Ma.
Perché il turno reale non è di 15 ore. Quindi.
No, la cosa interessante è, ecco, questa cosa del caso della settimana. Il caso della settimana, alcuni casi si esauriscono forse in un episodio, ma la maggior parte in qualche modo hanno una loro evoluzione, perché
giustamente arriva, gli fanno l'esame, devi aspettare l'esito, ci vogliono 2-3 ore.
E ce n'è uno che dura quasi tutta la serie, esatto. Ad esempio c'è quello che dura una puntata, so.
E una cosa che io ho trovato molto immersiva è il fatto che a un certo punto non sono più casi della settimana, ma a loro volta diventano personaggi che all'interno di una narrazione, e quindi comincia ad avere empatia per questi personaggi. A un certo punto ti chiedi, ma quella che era stata investita dalla metro, dove cavolo è finita? E poche scene dopo te la ritrovi che sorride perché hai in qualche modo, dici, ah, ma qua c'era, in quella sala c'era quell'altro che, ma Kraken dove è finito?
Tra l'altro sottolineo, stiamo lì e sì, quindi sì, non c'è niente, non c'è nessuna narrazione, nessuna uscita fuori,
ricostruzione di quello che è successo.
No. E tutto quello che succede all'interno.
E infatti anche noi siamo veramente trasportati. Davvero, io ho provato questa esperienza veramente che va oltre l'immersione. Cioè, anche poi ne riparliamo diamo le scale. Ma veramente di trovarmi lì è come nella realtà, quando sei in quelle situazioni, di alcuni personaggi, finché sono lì, sai qualcosa. E poi nel momento in cui escono, la loro storia per te è finita. Non è che poi arriva uno che dice, ah, ma sai quello che è caduto, che c'avevamo, poi un bareno, zio, no, cugino, no, mi ha detto,
no,
che
no.
Assolutamente no. E quindi arriviamoci a sta scalatella.
Ci sono una piccola cosa, Paolo, riscrivi il messaggio perché non ho capito che cosa vuoi mettere, quindi riscrivici il messaggio, dai.
Cosa hai scritto, Paolo?
Sono un po' troncato, non è che è troncato, mancano pezzi.
È stata una disguida.
Dai.
Allora,
dai,
ricordiamoci la nostra scala tecnica.
No, aspetta, prima ho una domanda sulla trama. Allora,
sulla trama.
Ma questo non è un medical drama? Giusto? È un medical drama.
È un medical drama.
E quando è che scopano? Perché io stavo a vedere tutto il film. Oh, questi non scopavano mai. Ma che delusione.
Questa è la cosa interessante.
Non c'è tempo per scoprire.
No, in realtà siamo noi che siamo passati da quella che era IAR, una serie solidissima, una serie super realistica, iper realistica. A quello che sono diventate le derive assolutamente.
Stiamo parlando di prodotti di qualità, non stiamo
prodotti
parlando
di qualità, di... dove però c'è un inserimento di quello
che non mi avrete mai.
Tra l'altro, se posso dire,
prime 12 stagioni ancora di livello.
Sì, comunque
pochettino di Hurst ce lo buttano lo stesso, certo. Sì, ma di nuovo naturalistico.
Sono meccaniche più realistiche.
Naturalistico, comprensibile, e anche ce n'è uno però anche molto divertente.
Non si imboscano in una camera, anche perché sono tutte piene, anche volendo. Quella vuota ci stanno i cadaveri, quindi
niente. Vabbè, però sai come. Allora, scala tecnica. Noi abbiamo la scala tecnica che parte da 1, Superstition di Mario Van Peebles, e sale a 5 con Breaking Bad e Better Call Saul. E noi gli assegniamo un 5 pienissimo.
Ma non tanto dimesso,
pieno. 5, cavolo.
Ragazzi, c'è tutto quanto è a livelli sublimi. Tecnica, narrazione, emotività, un nuovo modo di intendere la serialità. Anzi, io direi che questo 5 comincia a starci un po' stretto.
Sì, e credo che senza star tanto a fare... credo che sia una delle migliori serie per ora che sia arrivata...
Dell'anno sicuro.
Dell'anno
beh, anche...
E anche normalmente, ma ci ne parliamo dopo, dai.
Densità narrativa, come ovvio aspettarsi, non possiamo che essere nel quadrante intenso, con una massa narrativa altissima, 54.
Nonostante i 15 episodi.
Nonostante i 15 episodi. E c'è tutto, scusate, concentrazione 4.3, tantissima sostanza e a fine episodio e a fine stagione soprattutto... tantissima spossatezza, fatica, ma fatica bella, fatica che sei contento di aver compiuto.
Su questa intensità però vi blocco un pochettino, ecco, lo so che siamo sullo scivolo finale, però questa cosa ve l'ho detta a voi in privato, ma secondo me è passata in sordina. I primi due episodi hanno un ritmo talmente forsennato che dopo quasi ti riposi nella parte centrale della serie.
È possibile
che sia
un pochino, i primi due.
Io ti giuro che alla fine del secondo episodio ho detto: se è tutta così, devo prendermi degli integratori.
perché loro passano dal ritmo forsennato alla ritmo. Tensione. Alla tensione. E questa cosa.
Infatti, non è un ritmo lento, però talmente forsennato all'inizio che la parte centrale, infatti, non ti annoia.
Secondo me, questa cosa è fatta apposta ed è paracula per agganciare quelli che si aspettano e portarli piano piano dalla parte loro. Secondo me questa
è per esempio anche il, diciamo, il, chiamiamolo così, il mega caso finale, il casino finale che
il
c'è
caso,
no?
Casino.
Ha comunque lo stesso ritmo dei primi due episodi.
Ha un ritmo diverso.
Scimmia, ascoltiamo invece che scimmia.
Vai,
c'è
di scimmia.
È un coro. No. Cos'è?
Ragazzi, scala della scimmia. Abbiamo un nuovo valore.
Nuovo primate.
Abbiamo il 6. Kong sotto piace.
Ci sta, è una serie di mica drama.
Kong sotto piace. Tra di noi in chat ce lo siamo detto più volte. Quello che succede in The Pit è che in realtà la scimmia sublima. Passiamo in un altro stato della coscienza proprio. Cioè, sei nel The Pit e non ne puoi fare a meno. E quando ne esci fa pure un po' male.
E sei nel pozzo, appunto, tutti i
sensi. Sei nel pozzo. Sei caduto nel pozzo con tutte le scarpe, i calzoni e le mutande.
Certo.
Avvicinarsi alla fine della serie non è stato soltanto l'intensità del voler conoscere gli sviluppi, che insomma.
No, per me è stato un lutto.
È gigantesca. Sì. Questa scimmia per cui vuoi sapere cosa succede ai diversi personaggi. Ma si iniziava a insinuare pure questa sgradevolissima sensazione e il dolore all'idea sta per finire.
Verissimo, verissimo.
Tra poco dovremo uscire dal The Pit e stai male pensandoci.
Che ospedali veramente... di merda, esci, stai male. Vai.
Se pensi che questa roba negli Stati Uniti comincia a gennaio dell'anno prossimo.
Madonna, cioè siamo alla dipendenza
26?
Di un innamoramento al primo mese. cioè proprio se ti, sei in quella fase in cui non capisci più niente, vuoi solo sta roba.
Però su quello dicevi tu, tu pensa nel 26 non dovrebbe arrivare HBO Max, cioè Max solo, ma in
teoria dovrebbero girarsi, dovrebbero, spero mi auguro, ma che potremmo chiedere anche a Alessio
un'uscita in contemporanea,
sarebbe interessante,
possibile,
sarebbe
essere
un bel traino.
A questo punto arriviamo al nostro consiglio per la fruizione.
Ecco, infatti,
il coinvolgimento personale è tale che da questo punto di vista non esiste un vero consiglio che non sia cucito a livello privato e personale. Sì? Cioè la posologia va tarata sulla tua risposta fisica e sulla tua sfera emotiva, fondamentalmente. Noi ci azzardiamo comunque a sconsigliare il binge watching,
troppo tardi,
perché l'immersione è tale che uscire, già uscire da una puntata di The Pit ti fa sperimentare qualche istante di scollamento dalla realtà, come dicevo prima. È un po' una roba, cioè ragazzi, esci e dici sono, sapete la cosa, sono l'uomo che ha sognato di essere la farfalla o sono la farfalla che sta sognando di essere un uomo.
Il Kong sotto piace.
Sto dentro, sono dentro il sono un paziente del The Pit che sono, è appena stato dimesso, o sono solo uno spettatore.
Io ho vissuto entrambi i dolori, perché io comunque avendo iniziato dopo, ma prima che finisse in Italia, io quello che ho fatto è guardarmi in binge watching i primi tre quarti della stagione e poi riallacciarmi alla scansione del canale. È stato un dolore, però
ma infatti non lo so, cioè questa sensazione già è forte così. Immaginati dopo un binge watching.
Ma io infatti ho l'impressione che quello che ha deciso HBO per le sorti nella trasmissione di HBO sia assolutamente...
Io vedo una nuova testa dentro la nostra regia.
Ah sì?
La voglio buttare dentro così o volete finire il capitoletto?
No, è finito. Siamo perfetti, finito, precisi.
Perfetto.
E allora che dite? Diamo il benvenuto? Lo facciamo entrare?
Certo.
Perché stasera con noi Alessio Cigliano.
Bentornato.
Buonasera a tutti. Ciao. Mi sentite, vero?
Alessio. Sì.
È impressionante, sei arrivato perfetto alla nostra chiusura della recensione della serie.
Avevamo ancora un blocco, ma lo
posticipiamo
perché dobbiamo fare anche un annuncio dopo aver parlato con te.
E ci poteva mettere il timbro lui, tra l'altro.
E lui ci mette il timbro, esattamente.
Intanto grazie tantissimo di essere con noi, nonostante stiamo parlando di The Pit che parla di turni di 15 ore, mi sembra che la vita dei doppiatori da questo punto di vista non sia tanto distante.
Due palle che non vi dico, nel senso che poi ci sono dei momenti in cui non lavori, ovviamente succede, dei momenti in cui stai a 2000. Tra l'altro per un motivo, scusate, nel frattempo mi sto prendendo un tachiflu perché nel frattempo uno è raffreddato, ma siccome noi doppiatori operiamo a cuore aperto, no?
Certo.
Lo sapete tutti, e quindi uno deve stare bene anche se sta male. Poi vi darò un'anticipazione, però non me la do. Ricordatemi che vi darò un'anticipazione.
Assolutamente. Allora, stiamo parlando di The Pit con te, perché tu sei la voce di Noah Wyle. Scusami. E non è che sei la voce di Noah Wyle perché ti è capitato di doppiarlo in un paio di occasioni. Tu sei Noah Wyle. Cioè, io lo ribadisco perché eri assente quando l'ho detto, ma noi ci siamo già parlati nell'intervista. Tu, per me, sei lui. Cioè, io non posso ascoltare Noah Wyle senza sentire la tua voce, tanto che
è andata così sì, esatto. Poi non l'ho sempre fatto io
no, ma le volte in cui valeva la pena ascoltarlo c'eri tu, perché ovviamente ho visto tutto IAR dall'inizio alla fine e ho sempre ascoltato Noah Wyle con la tua voce, quindi quando ho cominciato a vedere questa serie che volevo vederla in lingua originale ci ho avuto un mancamento, ho detto che cazzo è sta roba, sono dovuto tornare invece al doppiaggio perché non riuscivo a sopportare.
Perché la volevi vedere in lingua originale?
Perché a me piace molto, soprattutto perché
il doppiatore.
No, soprattutto perché mi era piaciuto moltissimo alcuni character, soprattutto la NASA che ha questo accento, lei è di New Orleans quindi c'ha questa voce nasale con questa parlata che tra l'altro la Fiorentini riesce a riprodurre senza rovinare la sua voce e poi ho detto no, non ce la posso fare, devo assolutamente ascoltare in italiano, e ho fatto bene, perché una delle domande che ti vorremmo fare è: ma quanta fatica vi è costata questa serie?
Non so agli altri, perché io l'ho fatta tutta per primo, avevo degli impegni, quindi mi hanno tutto l'ho fatta tutta quanta per primo stavolta, che non è un bene, nel senso che non io preferisco lavorare con i miei colleghi già registrati, certo, perché certo. Sento le voci, sento come mi danno le battute. Invece alcune te le devi immaginare, poi a volte può succedere che te le immagini male e che quindi quando la vedi in onda dici, ecco, vedi, me l'ero immaginata male questa, come me la dava, cioè non c'è una perfetta corrispondenza. Io l'ho fatta tutta in anticipo e l'ho finita che loro, io quando ho finito la 15ª puntata, loro stavano facendo, gli altri stanno facendo la sesta, la quinta. Porca, quindi l'ho miseria. Fatta tutta con anticipo, vabbè, ma cambia niente, nel senso che a parte sta cosa che mi fa piacere avere i colleghi in cuffia, e questo e certo. È poco, ma sicuro, ma poi non mi cambia assolutamente niente farla prima o dopo, a me zero assoluto, tanto io faccio le mie parti da solo e poi ovviamente nel corso del doppiaggio, quando hanno fatto le altre parti, si sono, ah no, vedi, questa la dobbiamo rifare, abbiamo fatto degli aggiustamenti. Ah, okay. Perché è ovvio, sì,
fantastico.
No, poi soprattutto il direttore era in difficoltà perché gli arrivavano ste puntate a ripetizione e a volte mi diceva, senti, io te lo confesso, io l'ho guardata la puntata, ma l'ho vista col copione originale, quindi senza il dialogo italiano che è arrivato okay. Stanotte, perché io ero ero velocissimo, okay. E quindi lavoravano per me. E ci ho capito niente, la scopriamo insieme. E ci mettevamo lì, a volte, delle volte siamo andati aspetta, perché dice questa? Andiamo a capire, andiamo a vedere perché la dice. Abbiamo dovuto capire anche esattamente che cosa stavamo dicendo.
Ma come cazzo fate? Però, ma
posso
come
dire, cazzo mi sembra fate? Che appena raccontato la 16ª puntata dei Pit. Non è
no, ma mi chiedo, su questa serie vi hanno dato abbastanza tempo per digerirla?
No, non danno tempo.
No, nemmeno
no,
su
non
questo.
Danno tempo.
Niente, ci avevo sperato.
per la prima stagione sì.
Ah.
E poi chissà.
chissà. Quello che abbiamo detto prima,
non ci arriviamo. Ma io però questa serie ci sono diverse particolarità di cui ti vogliamo chiedere, però una che mi colpisce molto, di cui parlavamo prima recensendola, c'è questa cosa per cui, visto che c'è tanto realismo e siamo in un pronto soccorso, le persone vengono continuamente travolte da cose diverse e quindi i personaggi devono shiftare da un'emozione all'altra di brutto, da un momento sì. All'altro. E tipo c'è questa scena bellissima in cui il tuo personaggio sta facendo questo monologo agli altri medici perché è appena successa una tragedia, sì. E poi boom, è arrivata un'emergenza, tu passi dalla commozione al dover diventare di nuovo il medico super.
E pensa quanto sono bravi loro che magari l'hanno girata una oggi e una fra una settimana, perché sì. Può essere, eh? Non sì. È detto, non vanno di fila, certo. È impossibile che vadano di fila, sicuramente esauriscono le linee, come si dice, se c'è un attore non è che lo fanno, convocano per tutte le pose, gli fanno fare, che ne so, due pose e in quelle due pose un guest star praticamente, sì. e gli fanno fare tutte le scene in quelle due pose, quindi certo. Magari uno degli altri dottori sta facendo un'altra cosa che non ha ancora fatto, la farà fra una settimana, però lo deve sapere, perché quel passaggio che fa e dice sì certo, deve farlo col mood che avrà fra una settimana. Pensate quanto è difficile organizzare una cosa del genere, perché poi sembra un enorme piano sequenza, ma non lo è.
No,
ci sono i tagli, e c'è montaggio, una serie di montaggio questa, non è una serie, un reality. Quindi,
verissimo.
C'è molta, è difficilissimo secondo me per loro accoccolarsi in ogni scena e farla. Io l'ho fatta tutte di fila, quindi io sapevo da dove venivo e poi vedevo dove arrivavo, però, no? Dove andavo.
Una domanda, tu che l'hai appunto doppiata e quindi diciamo vista in anteprima, poi l'hai rivista dopo immagine trasmessa? E
no, non l'ho vista in anteprima.
Perché
volevo
sapere come se te l'eri goduta comunque in caso dopo.
Adesso io non mi ricordo che copia avevamo, non mi ricordo se avevamo una copia sporca, non me lo ricordo proprio, perché noi molto spesso abbiamo le copie molto sporche, viene riscritte, sì. Perché poi pare che tutti i pirati del mondo dal doppiaggio arrivano, no? Cioè al doppiaggio piratiamo come se non ci fosse un domani tutte le cose, forse no. Quindi ci danno delle copie, guarda, quando era? Ieri stavo facendo una serie e ho proprio detto, ma noi come facciamo a doppiare su sta roba? Era sgranata che sembrava un video girato nel 94. Una sgranatissima, scura, con le scritte e cose che girano e cose che scorrono. E io non vedevo lui, non lo vedevo.
Emozionale,
cioè non vedevo
proprio.
Gli occhi, non vedevo niente.
Vabbè, sì, ci hanno raccontato di alcuni doppiaggi, soprattutto dei mega blockbuster, grandi produzioni, dove è tutto scuro, c'è solo il ritaglio sulla bocca.
Ma è meglio che tutto scuro, almeno non vedo nulla e sono d'accordo, siamo a posto. Cioè qua io vedo un sacco di roba, vedo un sacco di monnezza e non vedo quello che mi serve di vedere.
Ma scusa Alessio, però ti torno una curiosità, perché sta roba è veramente emozionante. Cioè No Wild, Dottor Robby fa, dice, ma soprattutto accusa dei colpi. Questa cosa quanto ti ha, io so che sei un berserker, però questa cosa quanto ti ha cercato di corrompere la tua anima?
Niente.
Sei un niente, sei un essere senza cuore.
Nel senso che poi fatte le scene più importanti, ci siamo andati a prendere un caffè, questo sicuramente. Okay. Non è che siamo andati avanti con l'anello successivo.
Porca miseria.
Soprattutto quella quando ha quel breakdown, sì.
Infatti lì volevo beccarti.
Beh, ce ne ho avute due o tre interessanti.
Sì, sì, sì.
E lì il direttore mi dice, oh, preparati che oggi c'hai da fare. Ok. E quindi la fai, non la vedi tutta, è inutile vederla tutta.
Certo.
Assolutamente inutile, per me almeno. Quindi mi concentro sui segmenti, sugli anelli che doppiamo, e poi però... Dopo una cosa del genere, un bel caffè ci sta bene.
Sai cosa mi fa morire del tuo Noah Wild? Il fatto che tu riesci a beccare in pieno i suoi sospiri. Che è una roba, è proprio del suo. Io poi l'ho rivista in.
È andato a fare il match.
E lui fa esattamente quei sospiri che tu riesci a beccare in una maniera. Boh, non lo so, è una roba che mi esalta, ma cioè, no,
però che dobbiamo fare? Cioè, li devo rifare. Faccio doppiaggio, non faccio teatro.
È fantastico, è fantastico. Io ribadisco, è lo stupore. Noi capiamo, cioè, sappiamo come funziona il doppiaggio, ma rimango sempre molto stupito dal fatto che sei riuscito a beccare questo sospiro che è solo suo. Perché tu, io ti ho rivisto proprio sabato scorso in un personaggio non minore, perché compare in tutto il film, in Dracula di Besson, sei il dottore della clinica, e niente, ho dovuto dire a mia moglie che eri tu, perché ovviamente lei non ti aveva riconosciuto, e lì fai esattamente sei un altro essere umano, sei un'altra persona, sei incredibile, veramente. Io non
Beh, so. Se fossi soltanto io, ci stanno dei colleghi che sono sempre loro,
però è difficile,
sì, è perché poi c'è una guida, e la guida è autorevole, è molto autorevole, è fondamentale, anzi, quindi guardo lui e vado con lui. Se esco fuori io andando con lui, c'è un problema.
Certo, certamente.
Però
certamente.
C'è anche una questione di aderenza proprio della voce sul personaggio, come abbiamo sempre detto.
Questo è un discorso assolutamente. Questo è il trick del direttore, no?
Sì.
Che quando la distribuzione è perfetta, il direttore si può mettere così, tenendo conto che siamo con professionisti e che quindi sanno fare il loro lavoro, e ti devo solo guidare nelle sfumature, perché tutto il resto lo fai tu. Sì. Cioè, dove dobbiamo sfumare, allora intervengo, perché altrimenti sto lì e ascolto. Cioè, con la distribuzione, con il voce volto, come si dice, no? Mm-hmm. Con la faccia, la voce rubata alla faccia. E, quando aderisci perfettamente, fai metà, ma no metà. Vai dritto.
Sì, ma proprio come interpretazione, poi, che appunto passa dai sospiri, come diceva Michelangelo.
È possibile, è incredibile sta roba. È incredibile. E poi tu ci ricordi che in realtà il personaggio, noi guardiamo i suoi occhi, non guardiamo la bocca, per cui il riferimento è sempre quanto la voce corrisponde all'occhio, quindi allo sguardo è un riflesso appunto degli occhi.
Io guardo gli occhi, la bocca la guarda l'assistente, che esatto, giustamente mi dice: no, è corta, stai sbagliato, dove l'hai fatta, ti sei addormentato, mi dice un sacco di cose. Ma sì.
No, finisci pure. Poi cioè, questa cosa del legarsi ai personaggi, eccetera. Qui insomma c'è un elefantino nella stanza, nel senso che The Pit, lo sappiamo tutti, era in realtà il progetto per un sequel di IAR, eccetera. Quindi comunque il contesto è rimasto questo, e quindi tu sei tornato quasi dopo un ventennio,
sì,
ha un personaggio che in qualche modo non è però esattamente
dovuto fare,
lui.
Non è lui, ma non vuole essere lui, e lui l'ha fatta diversamente. Tu l'hai sentito in originale, lui non parla così, quindi comunque si è
la sua voce è cambiata un po', credo.
Ma non è cambiata, la sta facendo sì, una parte. Quindi quindi secondo me. O fuma 60 sigarette al giorno, non lo so, oppure sta facendo una parte, e quindi ho dovuto andargli dietro cercando di dimenticare chi è, lavorando sul personaggio, lavorando su quello che vedo. Questo è stato un po' difficile, soprattutto nei primi turni, perché sai, è facile dopo aver fatto per 30 anni Cobra 11, sei legato a un personaggio e l'ha sempre fatta lui, no? È sempre uguale, non è mai cambiato. Quindi lo rivedi, nonostante siano passati 15 anni da quando ha smesso Yar, ti sembra di fare Yar. Quindi comunque lui pure si sarà dovuto sistemare, e poi per lui è più difficile, perché lui c'ha la faccia è quella,
certo.
Capito? Io nel frattempo io ho preso 15 anni anch'io, quindi anch'io non fumando 60 sigarette al giorno, ma ho avuto una modifica anche non soltanto vocale ma anche mentale, e questa l'abbiamo passata insieme. Siamo comunque, lui è del 72, quindi c'ha 6 anni più di me, non è che...
Io una domanda leggera. No, visto che si parla sempre comunque dei ritmi forsennati, comunque dei doppiatori, di quanto tempo queste grandi produzioni lasciano purtroppo sempre meno per doppiare queste serie, volevo sapere se anche lui l'ha fatto in 15 ore. Un'ora di episodio, non volevo capire anche se anche lui così.
Soprattutto il fatto che ha girato a Pittsburgh gli esterni e gli interni ha girati a Los Angeles. Guarda, sicuramente gli avalieri in continuazione, in 15 ore ha preso 10 aerei.
Dai, parlavo proprio più del doppiaggio, infatti, se tu l'hai doppiata in 15
Io l'ho doppiato in 2 mesi, l'ho doppiato nell'arco di un mese e mezzo, ma non fitto, perché avevo altri impegni, quindi per questo mi hanno anticipato molto, e loro credo che abbiano finito, sono finiti i primi di giugno, e credo che loro abbiano finito a luglio di doppiarlo tutto quanto.
A settembre è arrivata in Italia, quindi insomma c'è tutto il tempo.
Vabbè, la domanda era una battuta, ma era sempre per ricordare, per capire se questa produzione avesse lasciato il giusto tempo per lavorare. Appunto.
No, non lascia nulla il giusto tempo per lavorare, non lascia nulla, a partire dai film del cinema. Dracula, quando è uscito, e ho visto qualcuno mi hanno scritto, t'ho sentito su Dracula, ho detto quale? quello che sta al cinema, ma quale? Ma quello che è al cinema, ma quale? Quello di Besson, sì, ma l'ho fatto l'altro ieri. Com'è possibile sta cosa? Quindi se tu capisci, se uno si ammala, io sto male adesso, io domani devo lavorare. Non posso non andare a lavorare, succede un casino se non vado a lavorare,
certo, anche perché con questi ritmi
capito. Allora, all'epoca, poi io non voglio fare dietrologia, secondo me ogni momento storico ha la sua valenza, la sua giustezza, e a me non sono uno di quelli che dice com'era meglio quando si stava peggio, no? No,
certo.
Assolutamente no, il doppiaggio di oggi è diverso dal doppiaggio degli anni 2000, dal doppiaggio degli anni 80, e
lo dicevamo già l'altra volta, è vero, hai ragione,
ma è diverso, certo. E che vogliamo fare? Basta, no. Niente, ce lo teniamo così e va benissimo, cioè può piacere di più quello degli anni 80. Io come dico sempre, se mi prendo e mi mettono negli anni 50 davanti a un microfono, mi cacciano. Ma sì, certo. Come se io prendo Cigoli e lo metto davanti a un microfono adesso, che fa? Capito? Come altre maniere di recitare, anche loro, anche sullo schermo.
Sì,
quindi è tutto diverso. Non mi dite che quelli di Stranger Things sono bravi sono la stessa cosa di gente che ha recitato negli anni 80. È diverso, capito? Benissimo. Però adesso Stranger Things va alla grande, spacca alla grande. Allora,
tranquillo, non da noi.
prendete anche Yar e Dipit. Ok, fate un paragone. Yar adesso è lento.
Sì,
verissimo. E non era lento quando lo vedevamo.
No.
Quando io lo doppiavo, non era lento manco per niente. Era un turbinio, e adesso è lento. Perché? Che vuol dire? Che è più brutto? No, è diverso il nostro tutto.
È diverso tutto, considerando anche il fatto.
Tu pensa quanto è lento Terminator questo oggi.
No, sì, ma infatti. Cioè, ma tu pensa quanto devono girare oggi rispetto a quanto giravano certo. 30 anni fa. Certo. 30 anni fa facevano 6 location, avevano finito il film. Adesso devi farne 60 e in ogni location ci stai 24 secondi perché la gente si rompe i coglioni. Mm-hmm. Ricordatevi sempre il discorso musicale. Ora le canzoni sono 2:20, 2:50. Mm. Ok? Arriviamo da Bohemian Rhapsody che è 6:30, non so quanto, yeah, che non poteva andare in radio. Adesso una canzone è 2:20. I DJ in discoteca missano con brani tagliati, un minuto durano. C'hanno, gli mettono l'intro e l'outro dopo un minuto e fanno un minuto di canzone, perché la gente dopo un minuto si è rotta le scatole di ballare quella canzone. Mentre io, se c'era una bella canzone, la volevo ascoltare doppia, tripla. Volevo che fosse rimessa, capito? Quindi siamo tutti molto più veloci.
Pensa a quelli che uscivano fuori, pensa a quelli che uscivano dal prog che ascoltavano Sfida 25 minuti.
L'altro giorno sentivo in radio una di quelle trasmissioni che una volta era brano musicale, una stupidaggine, brano musicale. Adesso il brano musicale è solo il ritornello, ti giuro. Mettono solo il ritornello e poi dicono la stupidaggine.
È verissimo, verissimo.
Posso? Sì, allora, questo discorso è molto interessante. Volevo sapere se ci trovi una relazione con quello che alcuni dicono, che le produzioni cinematografiche e televisive sono passate da cinema, diciamo, ok, opera intellettuale artistica, ok, con tutte le sfumature della TV, ok, là ci sarebbe da discutere, però a contenuto, content, cioè una roba che ha la dimensione artistica di un video YouTube o di un post.
Pure intrattenimento senza l'arte, diciamo.
Non lo so, dipende da che cosa stai facendo. Se stai facendo una roba che deve essere vista mentre stai cucinando e mentre stai nel frattempo tirando su i TikTok perché non riesci a fare una cosa insieme. Al cinema, ragazzi, la gente che fa i TikTok col sonoro del TikTok mentre va il film, cioè, ma toglilo il telefono. Quindi dipende da cosa stai facendo e da quello che stai facendo. Questa, per esempio, è una serie dove ci si ferma molto, è lenta e The Pit non è veloce.
È pazzescamente sì, vero.
Non è veloce, sembra veloce.
Richiede una certa attenzione.
Vediamo se capite qual è l'elemento che disturbante della serie, che c'è in tutte e 15 le puntate, è costante per tutte e 15 le puntate, non viene mai disatteso questo elemento, e che contribuisce a rallentare tutto, a far tutto quanto a misura d'uomo, a misura di tempo che scorre. Qual è l'elemento secondo voi?
Interessante questa domanda.
La sala d'attesa.
L'elemento, no, l'elemento è che non c'è musica di soggiorno. L'avete già detto. E questo porta a stranire. Io sono uscito dalla prima puntata stranito. E l'avevo fatta, ma non me ero accorto. Poi che ne so, poi ci sono dei pezzi che io non vedo mentre la faccio a olio.
In realtà è la musica straminimale, ovviamente si fonde con quelli che sono i suoni che rendono realistica la serie, che sono i suoni ambientali.
La musica è la musica della quella che si può sentire lì. Per esempio, puoi sentire se stanno in sala operatoria e hanno messo una musica, c'è una musica, altrimenti basta.
Certo.
E c'è lui che arriva con la canzone e va via con la stessa canzone, prima e ultima puntata. Quindi a dare un senso, un circolo chiuso. Ho chiuso il cerchio,
ma pronto a riaprirsi per un altro turno.
chi lo sa, può essere, sì, non si sa, nessuno lo sa.
È lì che alleggia questa cosa dell'anteprima.
Allora, va detto che insomma per quanto tu sia un cuore di acciaio, però hai apprezzato comunque questo tipo di lavoro, hai apprezzato lavorare in questa produzione, nel doppiaggio. Mi chiedo a questo punto, come vedi, da, non so se vuoi fare una critica fuori dal doppiaggio, legata appunto alla serie, come ti è sembrata a livello cinematografico, come ti è sembrata come bagaglio umano.
Per quello che ho potuto vedere.
Per quello che ho potuto vedere.
Tutti. Bravi tutti, ma però vista, bravi tutti, bravo, bravo lui, anche se è lui, e quindi lui è bravo, però è bravo a fare questo. E io l'ho visto anche su altre cose, su Fallout Skies, l'ho visto su altre situazioni, e bravo anche lì, però su questo è bravo. Quindi lui si... è difficile, cioè se uno fa il commissario John e poi fa due anni dopo il commissario Mike, tu pensi al commissario John, cioè te la fa, soprattutto sì. Se è una serie calda, quindi una brutta eredità da portarsi dietro, però secondo me la poi fa vinto un Emmy, quindi insomma non è che gli americani non li danno gratis gli Emmy, quindi...
no, è proprio per quello che ti sto dicendo, se anche tu hai avuto questa percezione, non volevo strapparti delle cioè una critica
in senso negativo
nel senso che a noi è sembrata
guarda, la percezione è di una serie molto ben scritta,
okay,
sì. C'hanno dei copioni e c'hanno delle vabbè, a parte un'idea che è interessante, non è originale andare ora per ora, ovviamente
no.
Hanno fatto altri 200.000 volte, forse in un pronto soccorso no, quindi un pronto soccorso non me la ricordo, quindi bella come idea. Stranente, io all'ottava puntata a un certo punto, madonna, ma questi non si cambiano mai, hanno sempre lo stesso vestito. Ah no, cazzo, la stessa giornata, capito?
Esatto.
Perché poi te perdi, perché poi non ti ricordi, capito? Io andavo e venivo, quindi non mi ricordavo la cosa. Ma se questi sono sempre vestiti uguali, porca miseria. Ma com'è? Non c'hanno i soldi. Quindi l'ho trovata ben scritta, ben realizzata, beh, sono bravi, non c'è un salto, io non ho notato salti e questo è difficilissimo, non farli con una cosa che ripeto, magari hanno girato, può essere, hanno girato il personaggio della prima, la terza, la quinta, la settima puntata tutto insieme.
Non possiamo saperlo, ma
non lo sappiamo,
questa cosa non è uscita fuori.
Ma non mi stupirebbe. Io a questo punto però te lo dovrei chiedere, quest'anteprima siamo troppo curiosi.
Siamo già arrivati al fatto che non stiamo sbavando come dei
maremmani.
Maremmani.
Vabbè, stiamo iniziando la seconda.
Quindi c'è la possibilità, adesso non lo chiedo a te, ma stiamo facendo delle
cose. Io so che quando in onda, ma non ve lo dico neanche dietro tortura.
Però attenzione, proprio perché non vogliamo estorcerti nulla.
No,
quindi ci potrebbe essere, lo dico io, poi tu mi puoi dire sì o no, oppure mandarmi a quel paese. Ci può essere la remota possibilità che questa serie esca in
contemporanea o spassata di una settimana,
a quella che
potrebbe... tutto può essere nel mondo, tutto può essere nel mondo.
Benissimo, grazie.
Anche perché non è semplicissimo iniziare un doppiaggio i primi di dicembre, non è semplice
niente. No,
quindi sì, diciamo, se c'è una ferrea volontà di iniziare
quando vai in onda?
Dovrebbe
in America?
Dovrebbe essere tra la fine di gennaio e inizio di febbraio, se non ricordo male.
Sì, mi sembra che è vero.
Si sta spaventando dei turni che dovrà fare.
Ho paura che ci sia una scelta strategica col fatto che Max, il canale in streaming che è già arrivato in Europa, mi sembra in Inghilterra e in Germania se non erro, dovrebbe approdare anche Francia e Italia proprio in quel periodo, e credo che The Pit sarà un bel gancio. Secondo
potenziale.
Me potrebbe essere
anche io non so chi è il cliente, credo che siccome l'ha fatta Sky la continui a fare Sky, cioè non è che gliela scippano,
no,
però è HBO la serie, la trasmette Sky perché non c'è la piattaforma di HBO,
però se hanno fatto un contratto, figurati se non hanno fatto un contratto con opzione,
come per Game of Thrones
House of Cards. Non è che ti do la prima
e poi l'internet mi dice che HBO Max dovrebbe essere operativa per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina che iniziano il 6 febbraio 2026.
Mi sembra molto in là rispetto a quando facciamo il doppiaggio.
Scusate anche un attimo, perché comunque a livello di contenuti il contratto fra HBO e Sky scade a fine 2025.
Attenzione!
Vedi che cominciano a esserci
Non so, beh, io non so, ovviamente a me mi hanno semplicemente chiamato per doppiarla, quindi non ho assolutamente nessun tipo di insight.
Vabbè, questi sono, perdonali, sono tutti nerd di
comunque, sta roba. Comunque, loro stanno girando da agosto, se non ricordo male. Hanno cominciato agosto a girare. Che poi, quando iniziano a... Vabbè, vedi, questo dà l'idea di come probabilmente girano non in sequenza di puntate, ma in sequenza di plot.
Di scene,
perché Law and Order, che è un'altra serie che sto facendo io, loro hanno iniziato a girare a agosto ed è andata in onda, se non mi ricordo male, i primi di ottobre. Quindi loro girano con un mese e mezzo d'anticipo, di solito. Beh sì, è un'industria, ragazzi.
E riescono anche a farle bene.
Sì.
È un'industria. Cioè, noi ci danno 4 minuti per fare una cosa. Guardate, poi il doppiaggio in 4 minuti si fa, perché poi al turno non è che io corro dentro il turno, capito?
Devi rispettare il ritmo,
quelle che devo fare, capito? Non è che posso farne altre, non è che perché per correre ne faccio 600, ne posso fare 160 e basta dentro un turno. Quindi il problema è la scrittura quando sei di corsa, perché lo sceneggiatore americano non ha avuto 4 giorni, 5 giorni per scrivere un copione di questo tipo. Capito? Allora, chi passa per la versione italiana, chi commissiona la versione italiana, non si rende conto del fatto che poi siamo tutti bravi, per carità, tutti 10 e lode, però mi vuoi dare per una puntata di una roba di questo tipo 15 giorni per fare l'adattamento, 20? Non ti sto chiedendo 6 mesi come ci hanno avuto loro, perché loro hanno finito di girare credo a dicembre dell'anno scorso, dicembre e gennaio, e subito hanno avuto il rinnovo, quindi si sono subito messi a lavorare sulle sceneggiature, sui soggetti, sulle sceneggiature, hanno avuto 6-7 mesi per sistemare tutto. E poi magari la prima era pronta ad aprile, e poi sono andati avanti con le altre che magari sono in development. Mentre a noi ci arriva, in 4 giorni dobbiamo consegnare un elaborato di una roba di questo tipo.
Che miseria.
Tanta roba.
Mi chiedo
non solo
come sia possibile,
lavoro da fare.
Come sia possibile mantenere questa qualità. Adesso il caso è di Pete, che a mio giudizio, ma ribadisco, ma solo perché ci sei tu, scherzo, l'ho trovata comunque una roba di una complessità incredibile. Mi chiedo come è possibile mantenere questa qualità col fatto che non settimanalmente, ma a livello di giornalmente su una piattaforma come Netflix usciranno 10 serie,
vomitano
15
serie,
film.
Sì.
Non c'è una sola società di doppiaggio,
lo so,
ce ne sono 40,
lo so.
Quindi li dividono tra 40 società, è ovvio.
Sì. E poi basta avere la gente brava, cioè nel senso, anche
certo.
No, dell'adattamento, nel senso 15 giorni sono magari sarebbero meglio, ma qua ti danno 4 giorni, se uno è bravo
per The Pit magari
ci va
un mese, però per certe robe che vengono fuori magari in mezz'ora l'hai fatto,
cioè,
incredibile.
Ma sai, non è una traduzione. Se fosse una traduzione,
certo,
in 4 giorni
certo,
riesci
certo.
anche a farla. Io poi devo mettergliela in bocca, devo certo. trovare le parole giuste, devo fare i giusti compromessi, devo capire perché hanno usato quella parola, mentre invece qui vola tutto, cioè arriva il copione, me lo faccio tradurre, se me lo faccio tradurre, e poi inizio a fare la scheda. Non mi chiedo perché, a meno che non c'è un evento colossale che mi tira la mia attenzione di dialoghista, è molto difficile che io in 4 giorni abbia il tempo di fermarmi a ragionare perché hanno usato quella parola.
Diciamo che questa
perché
serie
magari su quella parola loro hanno fatto uno Sturm und Drang di 20 giorni
per mettere
quelle due frasi in questa maniera, e noi le liquidiamo come le altre.
Comunque, cioè, diciamo che forse la complessità di questa serie nell'adattamento ti aiuta, perché come dici, sono dei binari, essendo molto tecnica, nel senso dialoghi che trattano comunque appunto termini tecnici,
medici.
Comunque medici, tutto quanto, sei un po' più sui binari, nel senso non è che puoi andare a
non c'è stato adattare più l'adattamento rispetto al sync del labiale, forse, perché giustamente anche te
ne cambiano,
però sul dialogo un po' meno, forse più guidato.
Ma il dialogo non è la mera traduzione, cioè magari loro dicono una cosa e i medici italiani ne dicono un'altra.
Ah già,
c'è anche capito? Perché io non devo dire quello che dicono loro, attenzione, non facciamo lo stesso errore, io non devo fare la traduzione, io non devo dire quello che dicono loro. Tu devi pensare che quell'ospedale sta a Rocca Cannuccia, non che sta a Pittsburgh, capito? Devi pensare che sta in Italia, cioè questo è il senso del doppiaggio. Poi sta lì, chiaramente, e quello si chiama dottor Robby, non si chiama dottor Giovanni, capito? Però io devo fare in maniera che tu abbia la stessa, che ti passa una roba italiana, una roba americana ed è uguale. Certo. Questo comporta che, come lo dicono in Italia, a me tante volte c'era un mio amico medico che ogni tanto mi sono divertito, bravo, bella la puntata, ma la terminologia medica non ne prendete una, diceva. E noi avevamo due consulenti su IAR, mica uno.
No, non ci credo.
Sì, beh, loro andavano perché anche loro poi andavano sull'accademico. Ah, no, certo. Tu devi stare nel pronto soccorso e mi devi dire che cosa dicono quelli nel pronto soccorso. È vero, cioè, capito?
È vero.
Perché poi ti tutto preciso, è tutto preciso, ma non lo diciamo? Se devo fare una fotografia della realtà, devo fare una fotografia della realtà che sia fotografia anche in Italia, certo, non soltanto a Pittsburgh. È difficile l'adattamento, ragazzi.
No, assolutamente. Oddio, forse tra le cose anche più affascinanti.
Infatti io non lo chiamo adattamento, perché io li chiamo dialoghi italiani, cioè io faccio i dialoghi italiani di una serie. Ok? Questo non vuol dire, io ho una base precisa che mi dà miliardi di idee, ma poi io li faccio parlare come secondo me parlerebbero io, te, noi cinque, se stessimo adesso, certo, facendo una live, certo, capito? Devo farlo parlare in questa maniera, e questa è la cosa difficile. Cioè, quando mi dicono, ma sto facendo delle coreane adesso, e ogni tanto loro fanno dei riferimenti agli affari loro, ok?
Sì.
Già è difficile quando succede con gli americani, perché già molti affari degli americani noi non li sappiamo, figurati quelli dei coreani, cioè zero. Poi c'ho la nota che mi spiega: abbiamo detto questo perché nel 1947 in Corea cadde una persona da un marciapiede e da allora si dice spiripocchi, capito? Perché quello cadendo disse spiripocchi, ma io non posso di spiripocchi perché noi non capiamo una mazza, quindi io devo riuscire a rendere il senso di quello che dicono dicendo un'altra cosa. Questo è sono i dialoghi, quindi io faccio i dialoghi italiani, non faccio la traduzione, certo. E questo è il grande errore che fanno tutti quelli che vanno in doppia lingua, dicono ma in originale diceva così, ma fatteli affari tuoi, leva l'originale. Non lo devi sentire,
trovare
l'originale,
bisogna trovare il compromesso,
no, non lo devi sentire. Esatto. Non lo devi sentire, esatto. Devi sentire l'italiano, sono due cose diverse.
E qua ritorniamo a qualcosa che ti disse all'inizio intervista: è perché te la guardi in inglese?
Premesso che me le guardo in inglese perché mi piace il suono dell'inglese quando è soprattutto britannico, sull'americano avrei da ridire, ma in questo caso non c'era problema, siamo fuori gioco.
Io, scusa, mi aggancio un attimo al tema dell'inglese, sì? Perché c'è un altro personaggio che adesso ha fatto ormai non più tanto recentemente, di cui stiamo aspettando un terzo capitolo conclusivo eccetera, sì? Che mi piacerebbe sapere se
britannico, direi
britannicissimo,
britannico, direi.
Allora, quando torni all'angelo, quando torni
Michael Sheen, l'ho già fatto.
Molto bene,
ecco. L'ho fatto a settembre,
possiamo dirlo. Good Omen, possiamo dirlo,
sì. Terzo capitolo film, giusto?
Terzo capitolo film, cioè, tra l'altro peccato che sia il terzo capitolo finale, perché tra lì i personaggi
si erano stufati, non volevano più fare.
Peccato.
Vabbè, noi guarderemo con piacere.
Beh, due, quindi portiamo a casa due anteprime.
Allora, adesso dobbiamo proseguire, purtroppo dobbiamo chiudere. Io ti ringrazio, ci ringraziamo, cioè, perché è stata una cosa che a noi è piaciuta tantissimo poter mettere te, la tua voce, la tua professionalità con questa serie che noi consideriamo come forse la migliore di quest'anno che abbiamo visto sicuramente.
Di quest'anno sicuramente.
Facciamo una promessa,
sì.
Organizziamo, non so quando, ma organizzeremo una live dove parliamo di adattamento e ti inviteremo a parlare solo di adattamento. Di adattamento. Va bene. bene.
E l'altra richiesta che faccio io è: anche la copia sporca mandacela, anche se sporca.
No, no, prima. No, era molto sporca. No, era molto sporca. Ma poi c'è il nome, di chi l'ha scaricata, quindi gli fanno un
no, ma noi la teniamo per noi, non sì, la, sì. Facciamo
così, privare
gelosamente,
nascosti sotto le coperte con la torcia.
Non si può fare, non
no,
si può
lo
fare.
So, scherzo.
Grazie, soprattutto ribadisco per chi ci ascolta, per chi si è unito dopo. Queste persone fanno dei tour in mostruosi, ma Alessio ha avuto ancora la disponibilità di farsi il viaggio in macchina, arrivare, connettersi e farsi, mentre si fa il
mentre non sta bene.
Quindi per questo, cioè, veramente ti ringraziamo in maniera esagerata, grazie per il regalo e
grazie.
Ovviamente come sempre
grazie a voi ragazzi,
regalato dei bellissimi contenuti
e buona Radio Cigliano, perché so che spesso e volentieri tu quante volte alla settimana?
Abbiamo ricominciato oggi che è mercoledì. Abbiamo ricominciato l'altro ieri con la trasmissione musicale. Sì. Domani sera ricomincia dopo cena con la 10ª stagione, quindi insomma anche un traguardino per chi ci crede. E ci sarà Pininsegno con me.
Pinuccio,
e quindi
grande.
Se volete venirci a vedere, siamo in diretta domani sera dalle 21 su Radio Cigliano.
Grazie, perfetto, grazie infinite. Perfetto. Un abbraccio grandissimo, a prestissimo.
Grazie.
Ciao,
grazie. Grazie ragazzi.
Ciao,
grazie.
Ciao.
Che bello,
ho parlato con Noah Hawley. No, scusate.
Tra l'altro, anche a me succedeva le copie sporche. Quando scaricavo dal torrent, erano proprio molto sporche le mie.
Non sono quelle appiccicose.
Quelle sono zozze, Matteo. Quelle sono zozze, non sono sporche.
Ma non erano comunque, le stesse.
No.
Ecco, vedi, per esempio, questa cosa a me mi ha colpito. Io ero abbastanza convinto che invece quantomeno nei termini tecnici ci fosse, sai, una fissità.
È quello che, beh, infatti era quello che intendevo io quando intendevo un po' più di diversi binari.
Cioè, il livello di difficoltà è sempre,
Paolo,
scusami,
sempre una cosa importantissima, dobbiamo dirla, che è arrivata in questo momento la puntata non è finita.
C'è ancora un
evento molto importante,
vero,
stasera,
soprattutto per gli affezionati di Sono Cose Serie.
Quindi non è perché è finita l'intervista ve ne andate, no, dovete rimanere. Dura poco, tranquilli, dura poco.
Chissà.
Allora, di cosa ci vuoi parlare?
Chiudiamo la discussione su The Pit, perché mi avete raccontato gli attori, mi avete raccontato la storia, eccetera, ma dobbiamo dire l'unica cosa importante di questa serie, che è un cambio a un livello che va al di là della parte narrativa.
Ma mi parli di paradigmi?
Di paradigma, sì. Allora, facciamo un riassunto delle puntate precedenti.
Noi
eravamo in un'epoca che si chiamava l'epoca dell'acquisizione, in cui le piattaforme avevano bisogno di fare incetta di
materiale.
Account, okay. Di account,
ma
di persone.
Di angolo maledetto. Sì.
Profumo. Me l'avete tolto, io in qualche modo lo devo rimettere.
Senza sigla, tra l'altro. Profuma di angolo maledetto.
Profuma, ma solo.
Racconta.
Quindi, che cosa succedeva? Che cosa si sono inventati questi signori per fare incetta per strappare le abitudini a guardare la TV e portarli sulle piattaforme? Si sono inventati la PIC TV, cioè i prestige drama, cioè quegli eventi seriali che servivano per spostarti e quindi... Come ti davi?
Fatti l'abbonamento. Dice, dai un abbonamento.
Binge watching, te la guardi tutta, ci sono 8 ore, non la trovi nessuna parte. Super serie con i nomoni, House of Cards, ne parlano tutti e ti sposti. Perché? Perché la metrica con cui i finanziatori misuravano era il numero di persone.
Certo.
Bella epoca. Questo significava grandi serie, grandi investimenti.
Sì.
Boh, dove tu te la vedevi e poi staccavi e si fottevano. Bellissima, un'epoca meravigliosa.
Bene.
Però purtroppo è passato un po' di tempo.
Scusami, perché l'altra volta facevamo una considerazione su questo, tipo sulla scansione dell'ultimo capitolo di Stranger Things, no?
Sì.
Il 5, che l'hanno diviso in 3 su 3 mesi differenti per farti fare 3 mesi di abbonamento.
Esatto.
Almeno 3 mesi di abbonamento.
Ci stiamo arrivando.
Siamo arrivati all'era della redditività. Mo bene che abbiamo messo i soldi e vi siete visti le serie belle, mo dovremmo incassare.
E come fanno?
E come si fa? Si fa innanzitutto con facendo tanti tipi di abbonamenti che a posto di costare 4,90 euro, mo ne costa 14 li mortacci loro, no? Mm-hmm. E poi si potrebbe cioè c'era un'idea, aspetta, come si chiama? Ah, la pubblicità, potremmo riportare la pubblicità, funziona totalmente bene. Però per far sì che questa cosa funzioni, cioè che le persone restino tutti i mesi e che si puppino la pubblicità, tu hai bisogno di una metrica nuova, che non è il numero di persone che entrano nella tua piattaforma, anche perché ce l'avete tutti, cioè chi deve entrare più, sono finiti, ma si chiama la retention, cioè quanto
tempo stai dentro.
Questo significa quanto tempo guardi, ma anche quanto tempo continui a pagare l'abbonamento, che è l'unica cosa che gli interessa sul serio.
Certo.
Ok. E quindi, problema, se io faccio 8 puntate di una roba meravigliosa e te la sbatto tutta quanta in un giorno, primo weekend,
ho finito.
Quindi non va bene più questo modello qui. Quindi, fine dei prestige drama, mm-hmm. mettiamoci una croce sopra. E cerchiamo di fare qualcos'altro. Ok. Quindi una cosa può essere, sai cos'è? Prendo queste 4 puntate cacate di Stranger Things, le ritaglio e le spalmo.
Però
l'hai
vista la differenza qua? Perché non è spalmata, ma in modo strano. Cioè, non è come Disney Prime che ti tirano fuori 1 o 2 episodi alla settimana per appunto diluire nel tempo. Qua la spezzano un po'
perché,
la cazzo di cane.
Perché se tu hai 8 puntate, che è la dimensione del prestige drama, e fai a settimana, hai fatto 2 mesi. Mm. Se le spalmi a cazzo di cane, ne fai 3.
In questo caso 4-4 più l'ultima devi beccare il primo di gennaio.
Vabbè, è vero che il mese non è solare.
Far pagare un altro.
È vero, sì, è anche vero che il mese non è solare.
Adesso però facciamo i conti, ti faccio vedere quanto significa un mese in più. Mo ti faccio vedere. Dai. Comunque, l'altra cosa che puoi fare è dice, vabbè, ma c'erano quelle belle serie da 24 episodi. Infatti, che cazzo, infatti. Ripartiamo da là. Purtroppo ormai questi 24 episodi sono percepiti come diluiti, come pieni di filler, anche perché sono pieni di filler, perché cazzo devi fare 22 episodi?
O sono procedurali secchi, oppure...
Fondamentalmente incapaci di competere per l'attenzione contro i social media e i TikTok durante le visioni che
di cui parlava anche Alessio prima.
Quindi 8 sono pochi, 22 sono troppi. Come facciamo?
Tremami di mezzo.
Boom. Soluzione: The Pit. The Pit cosa fa?
Adesso fammi non ho capito. Come perché la soluzione?
Perché la soluzione è che loro hanno fatto 15 episodi. Allora, in 15 episodi tu puoi raccontare qualcosa che è ancora un contenuto intenso da prestige drama, mm-hmm. e poi scavallare 15
i famosi 2 mesi e
esatto.
mezzo.
Quindi sai cos'è? A posto di fare 22, che tra l'altro 22 sono anche un costo in più,
certo, una produzione di un certo tipo soprattutto.
Allora questo numero qui che The Pit dimostra che fa il suo porco lavoro, perché cioè io posso pure dire un numero a casaccio, però poi non funziona
e lo devi mettere in pratica. Certo.
Che cosa comporta? E comporta quello che diciamo abbiamo apostrofato come la regola dell'1%, cioè ci sono degli studi di settore della McKinsey, quelli che contano i soldi, che ridurre il churn, che sarebbe l'interruzione dell'abbonamento, ho visto quella cosa, interrompo, cioè lo spezzettare durante l'anno dell'abbonamento, anche solo dell'1%, può incrementare i profitti aziendali fino al 5%. E aumentare la valutazione complessiva dell'azienda del 12% in 5 anni.
Quindi basta poco per ribaltare.
Sull'anno l'1% di churn si traduce in una differenza del 38% di fatturato aumentato durante l'anno. Facciamo un conto?
Dai.
Su una base da 100 milioni di abbonati, l'1% di utenti che altrimenti uscirebbero e io li trattengo, significa salvare tra una buona quantità di milioni, parliamo di 40 milioni.
Sì, sono un milione di persone, fai la media dell'abbonamento.
Quindi questo trucco qui ti permette. L'altro trucco di The Pit, quindi 15, abbiamo assodato che 15 ci sta.
È il numero magico.
È un numero magico.
Okay.
Ma
non basta.
Non basta. Poi l'altra cosa che devi fare è che siccome li devi tenere sul pezzo, tu devi prendere le cose che ti tenevano sul pezzo del prestige e mischiarli con le cose che ti tenevano sul prezzo sul pezzo delle vecchie. Quindi mischi la storia orizzontale con
la verticale,
ma non distribuisci la verticale come si faceva una volta,
certo,
su una puntata sola, ma fai il paraculo come loro, che te ne mettono un pezzettino qui e poi dopo 2-3 puntate torna quello che si era rotto il mignolo nel primo, che è stato lì. E quindi questa, quella, come l'aveva detto, quella parola bellissima, questa intessitura della l'orizzontale, della verticale distribuita, ti permette di tenere le persone sul serio coinvolte, perché certo, l'altro quindi ok, tu lo puoi pure pensare, ma lui l'ha fatto The Pit, ok,
avranno speso dei soldi,
porca miseria, allora se per fare House of Dragon spendo 20 milioni a puntata, cavolo, per farne 15 mi costa il doppio. Perché cosa ha fatto The Pit? Ha fatto tutti in un posto solo e a posto di spendere 20 milioni ne ha spesi 5.
È costata solo 5 milioni a episodio.
È sempre un costo esagerato per una serie TV, ma non sono gli stessi della
PT. Esatto, ma questo,
del prestige.
Ma questa cosa ti ha permesso di portarti a casa 50 milioni dall'altro
Porca
lato,
miseria.
Okay. Certo. Senza considerare la pubblicità, eccetera.
Certo.
Quindi questo è un altro meccanismo che adesso tu dici, ma io devo fare per tutte le serie che durano 15 ore in tempo reale dentro un solo posto. No, è l'idea di poter fare una produzione con dei costi più bassi facendo un'ottimizzazione delle location, delle distribuzioni e quindi della storia. In più esci
l'uovo di Colombo che certi produttori facevano già negli anni 70.
E in più, cavolo, esci una volta a settimana, ma non per 2 mesi, esci per più tempo. Questo permette di amplificare la potenza del passaparola.
Eh certo,
perché per più tempo se ne parlano. Ma poi questi fighissimissimi, grandissimi figli di persone intelligenti, mm-hmm, dimmi.
No, sto pensando che probabilmente Alessio prima ci ha dato la risposta perché Sky l'ha fatto 2 episodi a settimana e non uno.
Certo.
Perché sennò finivano addosso alla seconda.
Alla seconda.
Vero.
Scusate.
E cosa hanno fatto? Loro hanno, HBO ha mandato in streaming e quindi si è fatta quelle 15. Poi ha detto, sai cos'è? Ma io adesso la rivendo a quelli che fanno via cavo.
E sì, perché essendo prodotto HBO, da Max passa a HBO, va anche in cavo.
Ma quindi prendo i soldi da lì, ma quelli che sono sul cavo sono potenziali clienti.
Certo.
Quindi io faccio il passaparola lì, e alla fine della stagione, lo sai cosa gli dico? Vuoi vedere la seconda? La seconda io la do solo in streaming. E te le riporti di là, ok? Questo è un altro meccanismo di integrazione.
Gobbissimo.
E HBO infatti cosa ha detto? Ah, questo modello ha funzionato, The Pit è funzionato molto bene, faremo altre cose con questo modello qui.
Vero.
Ok. E l'hanno detto dopo che ne avevamo parlato noi in chat,
verissimo,
tra l'altro.
Verissimo,
quindi vuol dire che ci leggono in
perché
chat.
Perché pare che HBO voglia riprendere con lo stesso modello quella roba tipo New York Police Department,
aveva
questo appeal.
Qual è il punto? Adesso ci hanno provato col medical drama, che comunque continua. Adesso
andiamo col procedurale.
Adesso,
cos'è più procedurale, esatto, di un procedurale?
Adesso cosa fanno? Faranno a questo punto la validazione per generi.
Esatto. Questo stesso schema.
Quindi qual è il gioco? HBO Max è una piattaforma in crescita, quindi cosa fai? Tiri fuori prestige drama per tirare dentro, mm-hmm, e poi tiri fuori queste altre robe che ti permettono di ridurre il churn e di spostare man mano la modalità di fruizione verso questa qui, perché loro devono cambiare il modo con cui noi vediamo le serie, cioè mica è una cosa semplice.
No, certo.
Quindi diciamo che è al di là di quello che del successo specifico della serie, chiaramente un nuovo paradigma che porta un altro cambiamento che sarà molto importante,
cioè?
Che è un po' un ritorno al passato.
Eccoci.
Che mentre nelle serie da 8 episodi, 7 episodi, 5 episodi il re era il regista, quello che spesso se le girava tutte, quello che, certo, stava lì, su una serie da 15 episodi, che quindi non è più un film da 6 ore, ok? Ma è una serie a 15, che è un altro
mestiere. Serie.
Un altro mestiere,
nel certo. momento in cui tu devi creare le condizioni di set, di produzione, per ridurre di 5 volte la produzione, torna lo showrunner. Torna lo showrunner che ha il compito di scrivere, mantenere la coerenza e di incrociare tutta la forza narrativa di 15 episodi in un budget da 15 episodi.
Ma ancora dobbiamo andare al lavoro a Goyer. Basta.
E non lo so se ce la fa, ragazzi, no. fa sta cosa. Quindi, detto questo, arriviamo al sodo. Arriviamo all'elemento più importante
di tutta questa discussione.
Che chi non si è fidato di noi di rimanere.
Esatto.
Parlo al plurale perché, come dire, ho l'onore di spiegare questa decisione che viene dal pancreas di tutti noi. Allora, riteniamo
l'intestino tenue.
Riteniamo The Pitt che rappresenti il punto di svolta tra due epoche dello streaming. Quindi, in virtù della capacità di The Pitt di raggiungere i valori massimi delle nostre scale valoriali, come
ricordiamo che abbiamo fatto 5 pieno più una 6 di scimmia,
sì. Esatto. Alla luce della nostra unanime opinione che The Pitt segni un prima e un dopo nel mondo della produzione seriale come aveva fatto Breaking Bad, considerando che The Pitt interpreti in modo più diretto i valori contemporanei dell'eccellenza qualitativa, Sono Cose Serie ha deciso di conferire a The Pitt il più grande riconoscimento che una serie possa avere.
Sono emozionato.
The Pitt, da oggi, dopo 10 anni di incontrastato dominio di Breaking Bad, sarà il nuovo 5 della scala tecnica di Sono Cose Serie.
Mamma mia, che cioè, bravi. Quindi d'ora in poi la nostra scala sarà da 5.
The Pitt, che è la sintesi perfetta di evoluzione economico-produttiva, qualità narrativa e tecnica, nonché riferimento assoluto per le future produzioni. Che non è che scalzi,
no, non è esatto,
come da dire che Breaking Bad è superato.
No.
Semplicemente rappresenta un nuovo paradigma nella narrazione seriale contemporanea. Quindi dal 5, da 5 all'1, che è ancora Superstition di Mario One People.
Sono passati 10 anni. Sono passati 10 anni da Breaking Bad, anche di più.
Più o meno.
Sì. È 2004 forse?
No, no, 2013.
Invece Superstition c'è ancora qualche anno.
2014, scusa, volevo dire 2014. Vedi, sono passati più di 10 anni, è un altro mercato, è un'altra cosa, quindi giusto così.
Io mi chiedo, ci sarà un giorno una serie che riuscirà a scalzare
anche Mario One People?
Mario One People?
Non lo so, ma secondo me il 2025
potrebbe ancora regalare qualche
colpo di coda. Io mi aspetto che un anno che mi dà il top, è impossibile che non mi possa generare
anche il
flop,
il bottom.
Incredibile.
Io voglio sapere invece dei nostri ascoltatori,
sì?
Chi ha capito l'easter egg, questo brano qua dove l'abbiamo già utilizzato? Ditecelo, scrivetecelo, dai, ditecelo.
Wow, che puntatola, ragazzi!
Epocale!
Va bene. Che è, tocca
chi
a me.
Che chiude? Chi che parla?
Eh no, qua c'è scritto Fabrizio.
Allora
no, Fabrizio, ma tutto io devo fare questa puntata.
Si sta a fare i cazzi suoi. Ma
ho capito, dai.
Ero in regia. Comunque, quindi abbiamo finito un puntatone allucinante con Alessio Cigliano.
Grande.
Il nostro nuovo 5 della scala.
Grande.
Una recensione unica per la puntata. Non abbiamo parlato di altro.
Non
cioè,
ne faremo mai più, sappiate.
Quanto abbiamo fatto? Scusate? Un'ora e 41 di puntata. Bellissimo. Come dicevo, scriveteci nei commenti se avete riconosciuto in quale altro prodotto di Sono Cose Serie abbiamo utilizzato questo brano. Scriveteci se The Pitt l'avete visto, perché essendo su Sky purtroppo oggi non è così scontato che la gente l'abbia visto.
Ma che è l'esame di stato, non scrive questi cose.
Se vi è piaciuto
la capitale della Cecoslovacchia,
il Tigri Leofrate,
mettete i like, mettete tutto, condivideteci, perché dalla prossima volta appunto ci sarà un nuovo 5.
Già.
Chi lo sa? Sì.
E quindi ricordatevi,
no,
che
cazzo, ci abbiamo appena dato.
Non so se la prossima serie avrà un 5. Chi lo sa?
Ah, questa è. No, è faticosa,
è dura.
Vabbè, diciamo, dai. Che chi non ci ascolta
è un birillo.
La barbabietola da zucchero.
Vassalli, Baldassini e Baldassori.
Radio Home
è un virus.
Sono come suono.